Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, nuova puntata di Palla in tribuna per avvicinarci alla partita con la Lazio, ma inevitabilmente anche continuare a parlare di nazionale, insomma di calcio italiano, perché quello, l'ambiente, l'acquario in cui ci muoviamo, un acquario con l'acqua sempre più stagnante purtroppo, e non so voi, devo dire, magari scriveteci anche, ovviamente scrivetemi le vostre considerazioni al solito numero che è il 333-920-0170, ma l'avvilimento della scorsa serata di due sere fa con l'eliminazione dai mondiali, la nuova eliminazione, terza, mancata qualificazione meglio, ai mondiali, non so, fa sembrare tutto così ancora più basso il livello di un campionato italiano che già non era particolarmente, che già insomma abbiamo considerato essere non particolarmente alto. Tra l'altro il ministro Abodi avrebbe detto poco fa che bisognerebbe far giocare, è necessario far giocare più italiani in Serie A, speriamo, vedremo se questa cosa avrà un seguito. I boi sono scappati, ma si può ricostruire il recinto, il numero di italiani in campo deve essere garantito, ha detto il ministro Abodi, vediamo, perché poi non dipende da lui sostanzialmente, ma certamente una spinta politica così forte potrebbe muovere qualcosa in un calcio che ormai non c'è più nessuna eccezione, in Serie A ce ne sono pochissime, è infarcito di giocatori stranieri, quindi per carità, nessuno, ci mancherebbe, non è una questione di pregiudizi o di qualcosa di ancora peggio, ma se vogliamo in qualche modo poi tutelare la nazionale italiana, da qualche parte i giocatori italiani li dobbiamo far giocare, mi sembra un ragionamento anche abbastanza banale e scontato. E insomma, faticheremo a riprenderci da questa mazzata, secondo me è veramente uno shock. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ieri ho incontrato nel mio palazzo uno dei miei vicini di casa, il figlio di vicini francese, 12 anni, da 3-4 anni in Italia, gli ho detto, allora, parliamo di calcio, hai visto l'Italia, e c'era il nonno, fa, sì, ieri sera ha pianto, gli ho detto, ma come, tu sei francese? Gli ho detto, no, ma io tifo l'Italia, ma povero te, ma perché? Quindi, per dire come i ragazzini poi soprattutto, no, la vivano giustamente, perché ci siamo passati tutti, no? Quante noi che siamo appassionati di calcio, almeno noi qui che ascoltiamo e facciamo Palla in tribuna, cioè quante speranze, quanta fede riponevamo soprattutto a quell'età lì, no? In questo sport, in questo gioco, pensare che insomma non c'è più un ragazzo con cui gioco al fantacalcio del 2010 ha scritto nella nostra chat del fantacalcio, niente, vedrò il prossimo mondiale da maggiorenne. Io gli ho risposto, se continui così lo vedi da padre, perché no, ci scherziamo su ragazzi, ma è una cosa molto avvilente, molto avvilente. Allora, ma se Ken chiede, che questo è Davidone credo, sì, scusa Alberto, ma se Ken è più esposito l'avessero buttata dentro, a quest'ora si parlerebbe di altro, non è che si dovrebbe parlare di baluardaggine, ma guarda, penso che no, tu hai ragione, per carità, però penso che nulla venga a caso, cioè nulla è per caso, parliamo di baluardaggine, può essere, c'è un livello basso. Ma se fossimo andati ai mondiali, quale figura avremmo fatto contro Brasile, Germania o Spagna? Ma sì, possiamo consolarci così, però ti dico anche che io preferisco comunque andarci, anche perché il girone non era inabbordabile, anzi, Canada, Qatar, Svizzera, vabbè, siamo peggio della Svizzera, ok, ce la giochiamo col Canada, perché ormai ragazzi il livello è questo, ma ne passano tre ai sedicesimi, cioè era praticamente impossibile non andare ai sedicesimi, insomma, ci saremmo goduti un giugno con un po' di mondiali, invece di dover parlare tutto giugno di calcio mercato di Serie A e guardare i mondiali mentre li fanno gli altri. Così, insomma, questo è il mio pensiero, ci sarei andato ben volentieri. Poi dopo sono convinto che alla fine magari una mezza figura l'avremmo anche fatta decente, ma perlomeno ci saremmo andati. Il problema è proprio non andarci, è molto molto grave, ma veramente molto grave, ma va fatto un ragionamento. Vabbè, comunque ne parliamo, perché abbiamo ospiti ben più autorevoli di me. Facciamo così, adesso ascoltiamo un attimo il servizio sul Parma, perché poi ovviamente parliamo anche del Parma, e poi abbiamo Beppe Milano in collegamento. Quando Alessandro Circati ha scelto di giocare per la nazionale australiana per un motivo puramente di appartenenza, essendo di fatto cresciuto nella terra dei canguri, forse non poteva prevedere che lui al prossimo mondiale ci sarebbe andato e l'Italia invece no. Il numero 39 crociato ha anche festeggiato l'ultimo giro di amichevoli con il primo gol in nazionale contro Curaçao ed è tornato con anche un bottino di due vittorie. Morale alto dunque, ma dovrà smaltire il prima possibile il fuso orario, perché con la squalifica di Troilo ci sarà bisogno di lui dal primo minuto contro la Lazio.
Lazio. Doppia vittoria anche per l'under 21 svizzera di Sasha Bricky, con l'auspicio che questi impegni lontano da Parma abbiano cancellato la sua pessima prova contro la Cremonese e lo rilancino per il finale di campionato. Discorso analogo per Zion Suzuki, che con il Giappone si è tolto la soddisfazione di battere a domicilio Scozia e soprattutto Inghilterra a Wembley, giocando entrambe le partite da titolare. Servirà il miglior Suzuki per blindare la salvezza del Parma, già dal match dell'Olimpico contro una Lazio reduce da 3 successi consecutivi, ma lontana dalla zona Europa. Fra i convocati dovrebbe rivedersi Adrian Bernabé, senza il quale, in 3 partite, il Parma ha creato pochissimo, ancor meno del solito. Contro la Cremonese, questa aveva provato a rilanciare Ondrejka, ma senza risultati. Lo svedese sabato sera potrebbe essere inserito a partita in corso, sperando che l'aria dell'Olimpico gli ricordi la doppietta di un anno fa e lo riporti vicino a quei livelli di prestazione che fin qui, complice anche il grave infortunio della scorsa estate, ancora non si sono visti.
Palla in tribuna.
Allora, vi state giustamente scatenando sul discorso nazionale, leggo i vostri messaggi, questo su tutti intanto. Le dichiarazioni di Gravina sono state imbarazzanti, è un insulto a tutti gli altri sport, si dice tanto dei ragazzini, ma pensiamo agli anziani come mio padre, 83enne, che forse non vedranno più un mondiale, dice Mick. E hai ragione su tutto, imbarazzante davvero, imbarazzante dir poco quello che ha detto Gravina. Stasera si parla di Parma, ma con lui parliamo anche di nazionale. Giuseppe Milano, ciao Beppe, torna Calcio e Calcio alle 21.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Io aggiungo a quello che dice l'83enne, pensate un ragazzino adesso di 14 anni che non ho mai visto nella nazionale mondiale.
Infatti.
Pensate ai ricordi più dolci di ragazzino di 10-14 anni che ha visto durante le proprie generazioni vittorie o finali mondiali con l'Italia. Sono ricordi indelebili, ahimè i nostri figli non ce li avranno.
Veramente, veramente, sono d'accordissimo su questo. Beppe, tu hai scritto dei bei pezzi, tra l'altro, sulla Bosnia, intesa come squadra, nazione soprattutto, paese, nazione, perché anche lì dopo c'è da... hai fatto una bella disamina anche su questo. Ci avevi messo in guardia, possiamo dirlo così?
Sì, allora, per una passione personale ho visitato spesso la Bosnia, la seguo, quindi avevo anche un po' di contatti con siti e giornalisti e io mi ero permesso, per la mia umile penna, di scrivere qualcosa per la Gazzetta in cui dicevo attenzione, la Bosnia sta vivendo questa partita come una partita che va al di là del calcio, proprio un intero paese che viveva questo momento come quello per la possibile davvero formazione di una nazione, al di là di quello che dicevi giustamente tu, la differenza tra paese e nazione. È un paese dilaniato tra 3 etnie, c'è ancora la guerra di 30 anni fa che incombe, questo è stato vissuto come un grande momento e in campo i giocatori lo hanno dimostrato, perché fino alla fine c'è stata una squadra che non voleva andare ai rigori, cercare di chiuderla prima, anche perché l'Italia era in 10, quella è stata la Bosnia ed è questo secondo me l'elemento inconcepibile in un'Italia che non deve avere assolutamente paura di una formazione come la Bosnia.
Domanda per Milano, mai come stavolta le nazionali hanno fatto bene ad alzare l'umore veramente bassissimo di alcuni giocatori del Parma? Concordate Lorenzo, intende Bricky, Suzuki e Cercati, allora almeno hanno vinto e come ho detto prima Cercati ha fatto bene a scegliere l'Australia, credo.
Cercati ha fatto bene perché sapeva che poteva diventare un leader di questa nazionale e ahimè questa è anche una differenza, scusa, ritorno sulla Bosnia,
sì, certo.
Perché c'è un giocatore, Demirovic se non sbaglio, un giocatore che la sua famiglia si è trasferita dopo la guerra, durante la guerra negli Stati Uniti, lui è una pedina fissa nel campionato americano, ebbene lui nonostante gli avessero già offerto la possibilità di iniziare l'attività nelle giovanili e qualcuno maliziosamente un mese e mezzo prima di queste partite definite per la Bosnia, decisive per la Bosnia, ha detto ha fatto male perché sicuramente sarebbe stato convocato con gli Stati Uniti, ebbene invece lui ha scelto la Bosnia. Questo è un elemento che deve fare riflettere con un under 21, parlando dell'Italia, che vede Baldini obbligato a mandare in giro per l'Europa i suoi osservatori per cercare di trovare qualche giocatore di nazionalità italiana che l'Italia non l'ha mai vista e che gioca nei campionati stranieri, perché i giovani giocano lì e i giovani che in Italia nemmeno sappiamo che cosa stanno facendo, ebbene loro li cercano per l'under 21. Questa è una incredibile dimostrazione di come davvero il calcio italiano sia in una crisi profonda, al di là di Gravina o meno.
Tornando ai bosniaci, La cosa più bella dell'altra sera è stato comunque l'atteggiamento, vabbè, al di là poi degli screzi tra i due portieri, quelli lì fa parte del gioco, però pubblico rispettosissimo, uno striscione anche di ringraziamento per l'Italia per quella famosa amichevole del 96. E la cosa, l'unica cosa che mi è piaciuta della serata è stata quella.
Dzeko durante alla vigilia era stato categorico, aveva criticato solamente la stampa italiana per come avevano raccontato lo stadio di Zenica, dicendo non credo che lo stadio di Empoli sia molto meglio del nostro, e poi gli italiani si dovrebbero trovare bene, giocano negli stadi più fatiscenti d'Europa.
Infatti, noi che facciamo la morale sugli stadi proprio anche siamo gli ultimi che possono parlare. Dai.
Infatti, al di là di questo, Dzeko aveva detto tutti allo stadio devono applaudire l'inno italiano perché quello che hanno fatto. So che prima della partita addirittura a Zenica alcuni ristoratori hanno organizzato un tour gastronomico esclusivamente per i tifosi dell'Italia di ringraziamento, e so che un paio addirittura non sono andati allo stadio perché erano completamente ubriachi
da grappa.
Poi alcuni giornalisti fermati per strada, invitati a bere, invitati a mangiare qualcosa con i tifosi. E questo è sicuramente un elemento più. Poi in campo ovviamente è stata una battaglia, come giusto che sia, ma l'atteggiamento, poi ripeto, io sono di parte perché amo la Bosnia, il popolo bosniaco, ma questo è un altro elemento su cui noi dobbiamo riflettere. Imparare dalla Bosnia su tanti aspetti credo sia davvero incredibile per il calcio italiano.
Pippo dice: la Bosnia non ha quasi mai sbagliato tecnicamente, arrivava sempre prima sulla palla, l'Italia sembrava il Parma di quest'anno, lento, timoroso e con difficoltà tecnica, altro che superiore come dicevano in tanti. Vabbè, al di là del paragone Italia-Parma, la Bosnia anche a livello di gioco ha fatto meglio dell'Italia. Ma adesso ti do una chicca per lanciarti un ponte verso questa sera, che forse è sfuggito ai più, ma il numero 20 della Bosnia, Bajraktarević, quello che ha segnato tra l'altro il rigore decisivo, quello che ha fatto quella rabona un po' assurda a un certo punto, quello che a momenti si mena con Gattuso, ebbene lui, dillo, Luca Ampollini, è la riserva, niente po' di meno che, di Dennis Mann al PSV Eindhoven. Quindi si torna sempre lì.
Purtroppo ce lo siamo scritti via chat, ed è proprio vero. E una dimostrazione ancora dello spirito. Proprio quel giocatore, a 3 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, è andato verso la panchina dell'Italia perché è uscito il pallone e voleva rimettere il prima possibile la palla in campo. Esatto. E la panchina dell'Italia gliel'ha nascosta, come dire, noi vogliamo andare ai rigori, beh non ci sta, l'Italia anche in 10 con la Bosnia non può avere quell'atteggiamento, atteggiamento di timore, di paura, che abbiamo dimostrato anche con i calci di rigore. Pensate, un bosniaco che sa il valore di quella partita, pensate come hanno tirato loro i calci di rigore rispetto a come li abbiamo tirati noi. Anche
rigore della paura, sono stati,
ed è questo veramente incredibile.
Allora, vabbè, se continua così il posto glielo toglie secondo me a Mann, perché onestamente è un 2005, l'ho visto meglio. Chi avete stasera, Beppe, in trasmissione?
Allora, stasera ci sarà Carlo Chiesa e lì già ci sarà una piccola discussione proprio sul discorso della nazionale. Vedrete che salterà fuori ancora lo stage non concesso dalle squadre, che Ampollini dice giusto, che cosa vuole la nazionale e via. Ma poi avremo anche Paolo Grossi a casa Ferrari, che quindi ci potrà dare sicuramente una mano in più passando dalla nazionale all'Italia, perché adesso insomma inizia il rush finale del Parma. Nel servizio tu hai raccontato quali sono le possibili alternative per la sfida con la Lazio, perché inizia Lazio-Napoli e poi le altre partite. Non dobbiamo fare tanti punti, ma cercheremo di capire dove questi punti li dobbiamo andare a pescare. Siamo tranquilli, ma non troppo. Cerchiamo di ritrovare la tensione che è mancata nelle ultime due partite di campionato.
Beppe, allora grazie e buona trasmissione per questa sera.
Grazie Alberto e un saluto a tutti.
Allora, adesso intanto che chiamiamo Luca Romenghi, così anche lui ci dice la sua sulla nazionale, non risparmiamo niente oggi. Leggo i vostri messaggi. Allora, bisognerebbe ricominciare ad insegnare gesti tecnici dalla base invece di guardare se uno è alto, grosso e veloce, perché a calcio si usa la palla, altrimenti è maratona, dice Luca. Sono d'accordissimo anche con te. Sabato sera. Ovviamente sabato sarò allo stadio. Io penso che anche se mancheranno Troilo e Valenti, questa non rinuncerà alla difesa. No, attenzione, non manca Valenti. Era una notizia sbagliata quella della sua squalifica. Comunque dice: questa non rinuncerà alla difesa 3. Proporrà il suo 3-5-2, che anche ha portato fino ad ora 34 punti, anche se con molta fortuna. Sì. Nel campionato di Serie D e C ci sono ragazzi veramente forti. Noi andiamo a cercare Suarez nei Lovic, anche se non è più con noi. Il sistema Italia è da rifondare, sempre Forza Parma. Matteo da Roma, come darti torto. Dilettante allo sbaraglio sarà il signor Gravina, simbolo all'italiana di certi personaggi messi lì. Saluti Enrico. No, io sono stato veramente scioccato dalle sue parole. Cioè, la sua conferenza stampa è stata a dir poco surreale. L'altra sera un po' si era addolcito la serata Luca Romenghi, perché c'era la festa del Parma Club con Lecchio, ma poi non vi sarete risparmiati, immagino, l'epilogo drammatico della nazionale. Ciao Luca.
Lo so, prendendo i biglietti della Riffa quando c'erano i calci dei rigori, figurati il...
quando si dice, vedi che i rigori sono una lotteria, poi è vero fino a un certo, esatto, punto, perché esatto, alla fine esatto, non è che sono casuali poi i rigori, però diciamocela.
No, direi di no, anche a livello giovanile ne ho qualche esperienza.
Esatto, assolutamente. Allora Luca, come la mettiamo? Se ne stanno dicendo di tutto e di più dopo questo sprofondo azzurro, tu come, che analisi fai, insomma, a 360 gradi?
Faccio un'analisi, siamo tutti baristi, siamo tutti dipendenti, clienti di bar in questi giorni, quindi diciamo la mia è che quella di tanti altri che focalizzano l'attenzione soprattutto sulla base, sì, sulla base sportiva, calcistica nazionale, nel senso che secondo me gli errori sono proprio a monte, e poi l'approdo è questo, e le mancate qualificazioni ai mondiali diventano un pretesto per parlare di cose che in realtà dovrebbero essere pane quotidiano del calcio giovanile, e il focus va fatto su quello, al di là dell'incapacità di alcune persone al comando, penso che il focus vada messo sul calcio giovanile, e ti dirò di più sulle scuole calcio soprattutto.
Tu che sei appunto nel Montanara, sei insomma un dirigente che si dà molto da fare lì, ci racconti un po' se è davvero come si dice che nel calcio giovanile si guarda ormai solo al fisico e non alla tecnica, gli allenatori pensano alla loro tra virgolette carriera più che alla crescita dei ragazzi?
Quello è piuttosto vero, ma senza riuscire a trasmettere a livello di guide tecniche quello che è poi europeo, che è il ritmo abbinato alla fisicità, perché purtroppo noi non abbiamo ritmo, non abbiamo intensità. La trasferta è stata una partita intensa, ma ci mancherebbe anche altro, ma nella quotidianità, nelle partite di campionato e quant'altro, a livello di Serie A, noi questa, da parte della Cremonese, che è stata l'apoteosi del baratro, non abbiamo questa caratteristica. In più non abbiamo qualità tecniche naturali o almeno formate, uh-huh, e questo è un grosso problema, nel senso che ne farei un discorso soprattutto identitario, nel senso che l'Italia dai primi anni 2000, quando ha sbocciato un certo tipo di calcio guardioliano per inquadrarlo portoghese, ispanico, comunque iberico, non ha saputo mantenere la propria identità calcistica, non ha saputo mantenere la propria identità difensiva nell'insegnamento e nel gioco, e questo è un tema profondo, perché in Italia abbiamo sempre raggiunto obiettivi o quasi sempre attraverso gli italiani, perché poi certi risultati abbiamo raggiunto anche con gli stranieri nelle nostre squadre, con allenatori che facciamo un calcio di qualità, ma in generale il punto è che purtroppo non riusciamo ad avere e a trasmettere qualità a tutti i livelli. Questo è il principale punto, e ne faccio un discorso, ti rubo
guarda, abbiamo tutto il tempo, perché mi interessa davvero la tua opinione su questa cosa.
Ne faccio un discorso, anche ne parlavo con alcuni amici, di scouting, di visuale, di profondità e direzione di visuale rispetto alle scelte dei bambini, dei ragazzi, perché secondo me va troppo in una direzione di gamba, come si dice in senso gergale, e meno in una direzione di qualità, e questo è il male, perché poi, ripeto, non difendi più, perché ormai tutti gli allenatori di scuola calcio e di settore giovanile iniziano, anche perché gli viene trasmesso dai corsi federali, focalizzano l'attenzione soprattutto quando hai la palla, sì. Quando non ce l'hai, che era il plus italiano per antonomasia, invece viene lasciato un po' da parte, e questo abbinato al fatto che non crei talenti, quindi non difendi più e non crei talenti, iniziano a sommarsi due cose che ti rendono una nazionale di terza fascia, quale siamo allo stato attuale. Questo è tutto.
Secondo te una soluzione può essere anche quella di obbligare a una certa quota di presenza fissa di italiani in Serie A?
Secondo me vai contro la natura cosmopolita e bosmaniana che è stata introdotta, perché comunque gli stranieri ce li hanno tutti. Sì. E secondo me, diversamente, bisogna lavorare.
Quindi ci devono devi creare dei giocatori che si meritino di stare in Serie A.
Sì, intanto puntare sui giovani, che è un altro focus. Puntare sui giovani a un'età differente. Noi vinciamo i campionati o arriviamo ben piazzati nella nazionale giovanili, e facciamo giocare della gente di 19 anni o di 20 anni, quando in altre nazioni mediamente questo è già superato e sorpassato, perché esordiscono in prima squadra a età giovani. Sì. Proprio, ripeto, non c'è il coraggio di scommettere sui ragazzi giovani, ma probabilmente perché non c'è la qualità di questi ragazzi giovani. Io non penso che tutti gli allenatori si inventino di non farli giocare. Evidentemente non ritengono che ce lo meritino, e evidentemente i problemi, come dicevo, sono a monte. Secondo me, lo dico da 20 anni, lo ribadisco forte, secondo me è inutile continuare a dare dei soldi a livelli di calcio che non hanno più nulla da chiedere. Sarebbe ora di introdurre un obbligo di rimborso nei primissimi anni di formativi di calcio, intendo dire proprio dai 6 ai 9, 10 anni, perché lì escono poi dai settori giovanili dilettantistici, escono le leve del futuro, che poi andando a giocare nella società professionistica, dove comunque il grado di preparazione dei tecnici e quant'altro è sicuramente più alto, si arriva al punto, al risultato.
Perché poi servono i tecnici bravi, se è inutile.
Servono i tecnici bravi e vanno pagati, perché non esiste altra soluzione, perché mediamente lo sai anche tu come funziona. Certo. Il tecnico maturo, anche abbastanza preparato a livello territoriale, preferisce allenare di tattica. La frase media è: io sono portato per i grandi.
Sì.
In realtà sono le basi che fanno il giocatore di calcio, e questo in Italia non l'abbiamo ancora capito, o non vogliamo capirlo, perché ci piace giocare 4-4-2, o ci piace far fare la diagonale a un ragazzo e incidere noi come allenatori. Invece dovremmo incidere come formatori sui più piccoli, per chi è capace di farlo. Questo è il punto.
È vero Luca. Passando al Parma, cioè, a parte, come dicevo, non so, ho detto in apertura di trasmissione che questa eliminazione mi ha anche un po' sminuito ancora di più il campionato italiano, cioè non so se anche tu hai avuto
non ce n'era bisogno.
No, appunto, un campionato già di basso livello, ma cioè, sembra proprio che ormai ce la suoniamo e ce la cantiamo tra di noi, perché siamo proprio marginali.
Siamo marginali perché ha esposto l'attenzione invece sul livello di Serie A, il livello alto, perché continuiamo a fare un calcio antico e utilitaristico. E fin quando faremo questo tipo di calcio in Europa non andremo da nessuna parte, perché abbiamo meno soldi di altri. Quindi o porti avanti delle idee, e le idee di solito coincidono con coraggio e rischio e innovazione, oppure rimani dove sei, ma la rotta va cambiata, ma per cambiare le rotte servono delle svolte epocali di pensiero, di idee, di coraggio, ripeto, cosa che in Italia invece non facciamo, perché preferiamo salvarci all'ultima giornata facendo un calcio masticato, con un allenatore masticato, anziché investire su leve nuove, ma che abbiano delle idee chiare e innovative. Cioè, io porto l'esempio di questo: il Parma è andato nella direzione giusta per quanto mi riguarda dal punto di vista della scelta dell'allenatore, come età, come freschezza e quant'altro. I fatti hanno dimostrato che questo è un allenatore che purtroppo non è un allenatore spagnolo di natura spagnola, è un allenatore di natura italiana,
più italiano degli spagnoli.
Sì. Questo è, cioè, questo lo vedi tutte le partite. Ripeto, fin quando andrai allo stadio ci sarà gente che dice che ti sei divertito perché ha vinto 1-0 facendo schifo, Sì, poi sì, me la possono venire a raccontare come non voglio, ma
cose non cambieranno.
Dopo le cose non cambiano, perché ripeto, rimane nel tuo orticello, sei contento quella singola domenica, sei contento a fine campionato perché ti sei salvato, ma
sabato abbiamo uno dei pochi allenatori, Sarri, contro, che qualcosa ha fatto vedere negli ultimi anni a livello di gioco, parlo di italiani.
Sì, ma infatti è stato emarginato anche perché poi in Italia c'è un po' per l'età, un po' per altri fattori, un po' per la tuta anziché l'abito, per tante cose in Italia c'è un concetto diverso e quindi il mucchio vince sullo sporadico mediamente, sì. Questo è, e fin quando sarà così continuerà a vincere un mucchio povero. Un mucchio, sì, sì, povero, anziché quello che prova a fare qualcosa di diverso con idee, questo è il punto.
Luca Romenghi, grazie mille per essere stato con noi, per tutto quello che ci hai detto.
Sembrava Vangelo, ma non voleva esserlo, era solo considerazioni.
Sempre molto chiaro e molto profondo anche nelle tue considerazioni.
Grazie, un saluto a tutti e buona Pasqua a tutti.
Ciao anche a te, Luca, auguri,
a Simonetta e a tutti.
Grazie mille, grazie Luca. Allora, Lorenzo dice: una teoria sul perché non si è ancora dimesso nessuno nei vertici della nazionale. Qualcuno ha assicurato alle alte sfere che in caso di esclusione dell'Iran verrà probabilmente ripescata l'Italia e non gli Emirati Arabi. Non so niente, Lorenzo, a tal proposito. Penso che sarebbe giusto ripescare una squadra di quella confederazione, però... ci fa gli auguri anche Luca. E poi, ok, Bosnia ha fatto meglio dell'Italia, ma che ha fatto pietà, ma quanti tiri pericolosi, cioè parate importanti di Donnarumma ha fatto la Bosnia e quanti gol ci siamo mangiati noi balordi, Davidone? Beh, insomma, parate ne ha fatte Donnarumma, però se dobbiamo metterla sullo stesso piano è ovvio che teoricamente siamo più forti noi, ma evidentemente non basta mica più solo quello. Ricordi mondiali, dice ancora: io ho un figlio nato nel 2006, vestito e fotografato a 5 mesi con la divisa dell'Italia dopo la nostra vittoria, che non gliene frega niente del calcio. E l'altro del 2007, portiere dell'Audace, che si ricorda malamente dell'anno mondiale visto nel 2014 in Brasile. Che tristezza anche per me, eh sì, puoi ben dirlo. Daniele da Medesano: la prima partita dell'Italia ai mondiali che ho visto è stata la semifinale Italia-Germania del 70, che differenza rispetto a martedì sera, ah, lo puoi ben dire. La cosa brutta della partita nazionale è l'atteggiamento della squadra anche in 11 contro 11, riflessioni sui vivai, uno come Zola non lo prenderebbe nessuno per il fisico, dice Cagno, vero anche questo. E poi, come diceva ieri Furio Zara, è tutto il sistema del calcio nazionale che non va, ma da anni non si è fatto nulla per le scuole calcio e i settori giovanili, si pensa di risolvere il problema politicamente, ma poi la situazione da gravina è diventata tragica. Bella, da gravina a tragica, bella questa, un po' 60. Con la tua perna andiamo in pubblicità, che poi c'è Vincenzo Pincolini, che così anche lui a ruota libera.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo collegati. Allora, ancora qualche messaggio, vediamo. Le società straniere, e sono tante, non vogliono gente competente, lasciano la gestione a commercialisti, hanno abolito i DS per gli algoritmi, i risultati sono orsi di qualità imbarazzanti a tutti i livelli, dice Pippo, che insomma magari non ha ragione in toto, però secondo me è un messaggio con un fondo assolutamente di verità e di concretezza. E poi ci sarebbe da fare un lungo ragionamento sulla Lega Serie A, su quanto è che sia stato fatto dopo la partita già da opinionisti ben più autorevoli del sottoscritto, quanto alla Lega Serie A poi alla fine interessi davvero della nazionale, cioè la Lega Serie A intesa come Lega Serie A in sé, ma anche insieme delle società. A volte qualche dubbio sorge e permane. Se ci finisse De Zerbi in campionato, in nazionale, come lo vedreste? Beh, l'hanno appena ingaggiato al Tottenham, però per 12 milioni. Ha ragione, purtroppo in Serie A si guardano solo i risultati, è questo il problema. Ken sbaglia il pallone del 2-0 e tutti, da Gravina al magazziniere, sono balordi. Ken fa il 2-0 e tutti diventano bravissimi, come il Parma che pareggia con il Cagliari per un assist smarcante del loro difensore, tutto va bene. Come dice questa, al momento e l'episodio fanno la differenza. È vero, Marco, è vero anche questo, ma se sei figlio solo dell'episodio vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. e non ti qualifichi poi da tre, cioè saranno sempre episodi, un palo con la Svezia, quella partita maledetta con la Macedonia, questo che tu dici, saranno sempre solo episodi. Vabbè, insomma, lui se ne intende di nazionali e anche nazionali giovanili. Vincenzo Pincolini, ciao Pinco.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Come l'hai vissuta tu, che per te la nazionale è un pezzo,
guarda,
un pezzo di vita?
Quando ci sono quelle sconfitte lì, io pensavo al viaggio di ritorno, al trovarsi dopo nello spogliatoio. Sono momenti dove tu non ci vorresti mai essere, Alberto. Mamma mia, perché immagino. È durissima, cioè c'è uno scoramento. Poi conoscendo bene Ringhio, Gattuso per tanti potrà anche non essere il più importante allenatore che c'è in giro, però è una persona vera con dei sentimenti e sicuramente ci ha messo tutto quello che poteva metterci e di più. E ci è andata male, ecco.
Sì, è andata male. Quindi, malissimo. Qualcuno dice che gli episodi, alla fine, se entrava il secondo gol di Kane, però...
No, gli episodi non abbiamo avuto fortuna, perché le occasioni le abbiamo avute. Lascia stare, abbiamo più demeriti.
Sì,
però
sì,
nei demeriti,
oh, certo,
per dire sicuramente quello che abbiamo sbagliato, le occasioni le abbiamo avute noi, ecco. Sì. Io lo dico sinceramente, non avrai mai tolto quel cavallo matto di Kane, perché lui è capace di cambiare le partite in qualsiasi momento. A volte te le cambia anche nel male, perché è un giocatore, però per dire... La partita in 10, così tu avevi bisogno di qualche razzo, di qualche
partire
in momenti, esatto, perché lui fa delle cose da solo, parte e va.
Sì, l'abbiamo
visto. Però
bene.
Per dire, sono così, sentimento del dopo e il fatto di essere esclusi per tre volte di seguito
fa molto male.
Ci sono poi da fare delle considerazioni, Alberto, perché ad esempio il fatto che portando il mondiale a 48, ma non avendo in pratica aumentato posti,
sono d'accordissimo
europee,
con te, questo non è giusto.
Anche quello, cioè, non puoi in un campionato mondiale, per dire, in un campio se così, rimanere andare Curacao e rimanere a casa alla dodicesima,
ogni tanto qualche nazionale esotica ci sta, ma qui abbiamo quasi veramente dei dilettanti, per citare Gravina.
No, esatto, cioè c'è stata un'apertura delle situazioni consolidate, verso dei mercati in crescita, no? Per la FIFA, per il Fantino sono mercati in crescita, però per dire l'Europa rimane a casa la Polonia, che è una grossa squadra, la Danimarca, che è una squadra emergente, che avrebbe meritato anche più di noi per quanti miglioramenti ha fatto. E quindi quelle considerazioni lì.
Ma ti faccio un'altra domanda: tu che sei uomo di calcio, hai vissuto quegli stadi lì, ma è anche giusto che poi una partita così importante sia decisa da un sorteggio? Cioè, se c'è tu questo ranking che ce la menano tanto con sto ranking, le amichevoli fanno ranking, perché non lo sfruttiamo in questi casi? Cioè, per me è stato troppo grande il vantaggio che ha avuto la Bosnia a giocare in casa.
No, ma sicuramente, e poi probabilmente, cioè, noi dobbiamo andare piano a parlare, perché i nostri stadi di belli ne abbiamo pochi, però per dire non si può giocare non si può chiudere una tappa importante del Tour de France in un vicolo cieco così, ecco.
No, poi suggestivo, per carità, tu l'hai vissuto anche quel calcio lì,
però,
suggestivo,
però per dire, cioè, è uno stadio, noi abbiamo giocato per la sera stessa contro Gibilterra, il nostro spareggio della Lettonia, abbiamo giocato in uno stadio così, ma con un pubblico così, per dire, con 4 o 5 mila persone, allora è bello, perché è caldo, è vicino, ma non una bolgia, ecco.
Certo, sì.
Poi probabilmente il nostro era anche, nonostante fosse la prima partita di questa stagione che si giocava sul naturale in Lettonia, il nostro fondo era più bello sicuramente.
Vabbè, sì, ci vuol poco da come abbiamo visto. Pinco, ma secondo te, tu che sei stato anche recentemente in Under 21, qual è il problema principale del calcio italiano? Che non si dà spazio davvero ai giovani? Che c'è...
No, i giovani non ci sono, cioè il numero di giovani non ci sono. Nel calcio comandano le società, i club, il mio modo di vedere. I club sono in mano, i più importanti, a proprietà come quelle del Parma, straniere. Cioè, secondo me, a KK, presidente del Parma, per dire della nazionale italiana, può interessare di meno. Parma possiamo anche dire che ha continuato a fare il settore giovanile, ma noi vediamo settori giovanili di altre grandi squadre, io ti parlo del Milan, dove sicuramente l'impegno è diminuito, perché sì, probabilmente c'è anche un interesse ad aumentare il valore del club in 3, 4, 5 anni per poi venderlo. In 4 o 5 anni di settore giovanile non combini niente, Alberto.
Sì.
Cioè, devi pensare a 10, 15 anni. Noi adesso, per dire, io il presidente della federazione lo conosco e dico anche che è una persona normale, una brava persona, ma cioè, cambi il presidente della federazione e getti del fumo negli occhi.
Ma non è un problema anche un po' la Lega Serie A, come è stato
bravo,
osservato?
I club comandano. Cioè,
esatto,
la
club,
Lega è molto più importante delle federazioni.
Sì.
La Lega non gli ha dato un giorno in più per, dire, per preparare questa partita. Cioè,
in Turchia si sono fermati 2 settimane.
La federazione, per dire, fa i tesseramenti, anche altre cose.
Certo.
Però, per dire, non può andare a casa dell'Inter, dell'Atalanta, dell'Umezzane, dell'Entigione a dirgli come devono fare il settore giovanile.
Serve più rispetto da parte delle società della Lega per la nazionale, probabilmente.
Cioè, ci sono, per dire. Ci sono i settori giovanili dove, per dire, a Roma, per fare la scuola calcio della Roma è diventato un business, paghi 1200 euro.
Ecco.
C'è una famiglia che ha due figli che vogliono giocare a calcio, 3 figli in difficoltà.
Impegnativo, sì.
Per dire, impegnativo. Cioè, anche qua nella nostra provincia, per dire, ci sono delle scuole calcio che finanziano in parte la prima squadra, dove tu in promozione, in eccellenza, vai a dare 2 o 3 mila euro a un giocatore che non è un giocatore.
No, verissimo.
Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare, perché poi sui giovani, sui ragazzi, senza passione non ci lavori mica.
Infatti. Tornando al
noi viviamo anche, ci piace anche un altro mondo, che è quello del ciclismo, che per certi versi ha dei problemi uguali.
Sì, infatti io faccio molto il paragone calcio-ciclismo, perché sono due sport in cui l'Italia era ai vertici anni fa e pian piano in difficoltà, perché sono sistema Italia che fatica proprio a sostenere questi sport.
Ma infatti io ho sentito una dichiarazione, per dire, di Galliani, che è sempre lucido, dice: mi viene da pensare alle famose rotazioni, perché per quanto tempo avevamo grandissimo calcio, grandissimo ciclismo, non avevamo altri sport.
Esatto.
Adesso abbiamo gli altri sport a un momento così. Sicuramente, ad esempio, gli allenatori dei settori giovanili sono più preparati di quelli che erano gli allenatori ai tempi nostri, che c'era il benzinaio, degli appassionati.
Sì.
Hai capito?
Sì,
da quel punto di vista lì fai fatica, però attenzione, il fatto che il CONI a metà 2005-2006 abbia denunciato il fatto che soprattutto nel calcio i bambini smettevano di fare attività agonistica a 12, 13, 14 anni, una domanda te la devi fare, vede che gli hai già rotto le scatole. Cioè, non può. La Norvegia, ricordiamolo, non fa campionati fino a 14 anni.
Vero, cioè, è emblematico.
Quindi un'indicazione, leggendo i giovani, cioè i bambini che li vedi che giocano solo a calcio in tutti gli spazi si stufano perché c'è qualcosa che non li fa più divertire.
Assolutamente.
C'è una selezione forse troppo, ci sono poi dei fenomeni, no? Perché noi facciamo fare i terzini ai bambini di 5 anni e poi Remco e Benepol gioca a calcio fino a 17 e poi va a fare ciclista.
Esatto.
Cioè, hai capito?
Ma
è una scelta sua.
Questa ossessione ormai del 3-5-2, come la vedi tu?
No, io dico che il calcio continua a cambiare, perché se guardiamo le partite del grande Milan oggi, ci sembra roba veramente da mercatino della prima domenica del mese a Fontanellato, insomma, ecco. Quindi, per dire, non credo nemmeno, purtroppo, sai cosa vuol dire anche? Che ci sono dei replicanti, per dire, che mancano i Sacchi, mancano gli Zeman, mancano quelli che casomai, per dire, si intestardivano, però che volevano proporre del nuovo, ecco.
Sì.
E quello lì, nessun paese al mondo, nessuno è legato a questi numeri o alla tattica come noi italiani.
Sì. Se
tu vai a chiedere a un inglese o a un francese, il calcio è fatto di tecnica e di corsa e di parte fisica.
Certo.
certo, cioè, certo. Loro vanno all'attacco per fare un gol di più, cioè sì, non, sì, sono sì, meno organizzati, ma perché lo sentono meno, sì, quel sì, discorso sì, lì, ecco.
Assolutamente, assolutamente.
Cioè, ma... noi probabilmente ci siamo avvitati attorno a quello che una volta poteva essere il nostro vantaggio. Nelle nazionali giovanili, che io lo sai, le ho vissute per 10 anni, il fatto di essere più avanti dal punto di vista tattico ci dà grandi vantaggi,
sì,
perché noi, per dire, a 16-17 anni noi creiamo le trappole sul campo, negli altri paesi invece li allenano solo nella tecnica e nella parte fisica.
Infatti, vero, vero.
Noi ci salviamo e facciamo risultati perché abbiamo una lettura delle situazioni, dove però abbiamo lasciato correre abbiamo abbandonato la tecnica a favore della tattica, anche perché insegnare la tecnica le mia facile,
no,
cioè ci
no,
vuole della gente, ci vuole della gente brava, cioè.
Il blocco Inter è arrivato un po' cotto secondo te a questo punto della,
esatto,
stagione?
Poi secondo me io non discuto il valore dei giocatori, sì, discuto quello che ci faceva vedere il campionato, perché per me l'Inter rimane la squadra più forte, anche se non sono interista, però per dire, si è vista tutta la difficoltà che avevano anche nel campionato. Poi sai, le considerazioni, non c'è, cioè, presente, non c'è un giocatore del Milan in nazionale.
È vero,
cioè,
no, è vero.
Non è che ha sbagliato le convocazioni. È che
no, no, ma io riguardavo ieri la foto di squadra, no? Ma manca leadership lì, cioè, ma chi sono i leader, certo, i Bonucci, certo, Chiellini, certo, per non andare tanto indietro? Cioè, non ho trovato un leader. Barella, ma
da quanto tempo non si fa polemica sulle convocazioni?
Infatti, sì, perché non c'è niente
da
scegliere.
Una volta le convocazioni erano la polemica, perché sì, lasciavi a casa della gente.
Voi, ti faccio solo un esempio: nel 96 non convocaste Rizzitelli, che oggi sarebbe titolare nell'Italia.
Sì, sì, no, no,
parlo,
no,
di Rizzitelli, non sto dicendo chissà quale nome.
Sì, ma nel 94 eravamo senza Vialli, cioè si facevano delle scelte.
Esatto. Mancini.
Cioè Zenga, per dire, no? Cioè, grandi giocatori che erano a casa perché non erano stati ritenuti cioè funzionali a come si voleva giocare, ecco. Sì. Uno prendeva un rischio e andava con quelli.
Oggi l'unico di cui si potrebbe parlare è Zaniolo, qualcuno ne ha parlato.
Sì, sì, però per dire, ecco, quella è una lettura sicuramente fatta da Gattuso, che lui privilegia sicuramente il gruppo Gattuso, sì, nel discorso convocazioni è un, io lo apprezzo molto perché tiene presente anche quelle cose lì,
sì, sì,
lui sicuramente non avrebbe convocato, ci fosse stato neanche Cassano, per dire, perché dice, sì, il gruppo deve essere coriaceo, devono stare bene insieme, si devono aiutare, e questi personaggi un po' così che ogni tanto ti creano qualche problema alla Balotelli, sicuramente lui non li vede bene, ecco.
Vero, vero. No, no, è chiarissimo.
Io penso anche, purtroppo, che non è che fra 2 anni possiamo essere fuori da questi discorsi. Ecco.
Temo anch'io. Tra l'altro, andando sempre più giù nel ranking, avremo comunque sempre gironi ostici, quindi non sarà mai facile,
esatto,
la qualificazione.
Esatto.
Se poi le regole rimangono queste.
Secondo me ci sono da leggere anche degli altri segnali, no? Perché ad esempio tu pensa, alcuni dei migliori giocatori dell'Under 21 non giocano più in Italia,
è vero,
no? E non è nemmeno che te li abbiano portati via il PSG con dei milioni, milioni e milioni,
no,
sono andati al Dortmund,
sì,
che
sì,
fa una politica di giovani molto seri e che li fa giocare,
sì,
e questo ti hai voglia di andare in una squadra che sai che ti mette dentro,
sì,
lì sono andati a Parigi all'FC, la seconda squadra,
sì, sì,
che
sì,
fa una politica di giovani. Quindi non è stata una cosa di soldi,
infatti,
hai capito?
Infatti.
È stata una cosa di servizi in più che ti offrono, che ti danno.
Vincenzo, per chiudere, il Parma a Roma con la Lazio, come lo vedi? Tornando alle nostre piccole cose.
Il Parma, la partita, facciamo lo scenario peggiore, che non si deve fare, ma noi tanto lo facciamo, non ci,
sì,
interessa. Se perdi c'hai uno scoramento, la gente che si allontana, cioè non essendo sufficiente a questa squadra il fatto che ci salviamo, per dire, adesso guardi la qualità del gioco, i risultati, quindi a me piacerebbe vedere un Parma combattivo che non perde, proprio per mantenere un po' d'entusiasmo, perché sennò si perde di vista anche quello che abbiamo fatto, i miglioramenti dei giocatori, ecco. Ci sono tante cose buone e qualcosa che non ha ancora funzionato, speriamo che funzioni, però non si può sottolineare sempre solo quello che non funziona, ecco.
Giusto, giusto.
Io sto apprezzando molto la società io penso che sia molto il lavoro del direttore, ecco, di Cherubini, perché si apre alla città, si apre alla frequentazione con gli ex giocatori. Mi piace che organizzino continuamente degli eventi anche allo stadio, che facciano diventare lo stadio un posto frequentato, ecco. E poi, per dire, ci sono i momenti dove tutto va bene, i momenti dove c'è qualche difficoltà, però non siamo a dire che domenica, se si perde, retrocediamo. Ecco.
No, chiaro. Vincenzo, grazie mille, buona Pasqua, a presto.
Fammi ricordare, certo, che mercoledì, siccome siamo nel nostro, sì, mondo, mercoledì prossimo alle 20:45 a Busseto, Beppe Conti ci parlerà del grande ciclismo, eh?
Grande Beppe,
cioè, ci 20, presenterà 40... il libro su Anquetil e quello su Pogacar. Quindi parleremo da Anquetil a Pogacar, il grande ciclismo.
Allora, mercoledì della settimana prossima alle 20:45 a Busseto.
Mercoledì dopo Pasqua vi aspettiamo tutti al Teatro Verdi di Busseto.
Bello, grazie Vincenzo.
E mi raccomando, dati da fare per farci pubblicità.
Sarà
tanto
fatto,
spero di
assolutamente,
vederti.
Assolutamente. Ciao Vincenzo, grazie mille.
E vado a pedalare adesso.
Vai,
sono
una bella giornata, buon giro.
Un abbraccio e un grande saluto con tanti auguri a tutti gli ascoltatori.
Grazie,
sempre
ciao
Pinco,
piacere nostro, ciao. Grazie mille. È un mito il Pinco. Allora, l'unico modo per tornare a giocare ai mondiali è essere il paese organizzatore. Sì, Lorenzo, l'ha detto ieri anche un amico mio. Buongiorno, penso che la nazionale dovrebbe giocare a fine stagione un mese consecutivo, la squadra diventerebbe molto più competitiva. Ma sì, ci sono sempre rassegne, però praticamente ormai a giugno, se però non ci vai. Coesa e qualificazioni più spettacolari, interrompere il campionato lo trovo solo un danno per il campionato. Scusa, ho capito cosa vuoi dire. Cioè che anziché spezzare il campionato bisognerebbe fare un mese di qualificazioni. Guarda, non è una brutta idea, sono sincero. Sapete qual è il problema? L'ultima partita di campionato, le prime quattro squadre del campionato, in campo 6 italiani, più di 70 giocatori. Facciamoci una domanda. E poi auguri a tutti, Luca, grazie anche a te. Ci ricorda che l'arbitro è Marcenaro di Genova, assistenti i due rossi. Quarto uomo Di Marco, al VAR c'è Campione, alla VAR Fabbri. Poi c'era una domanda per Pinco, mi è sfuggita, se appunto l'Italia potrebbe essere ripescata, ma insomma lui non credo che abbia queste, ancora oggi non c'è una risposta a questo, ma non so, mi sembra molto fantacalcio. Diego dice: ragazzi, ho capito che non c'è stato lo stage, ma abbiamo giocato più di un tempo per arrivare ai rigori, eravamo in 10, non in 8, prima o poi il gol arrivava. E poi vogliamo parlare delle convocazioni, di chi ha fatto giocare, in che modo, e poi critichiamo questa, il confronto è un mago. Ma io penso che tu abbia ragione, cioè, abbiamo un po' tutti ragione, secondo me ci sono tantissime componenti, dagli episodi alle scelte ai settori giovanili, cioè se non vai ai mondiali per 3 edizioni consecutive significa che ci sono tanti problemi. Allora, pensando alla situazione del caldo in Italia, penso che sia il calcio, mi viene in mente la canzone di André: si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità, sì. E con questa volta e anche questa volta si crederà allo scandalo, ma poi credo non cambierà più nulla il presidente, che verrà sostituito da un altro manager, che con il calcio c'entra poco. Che tristezza. Tanto vediamo, stavo seguendo live il Consiglio federale, vabbè, anche qui non penso che adesso cambi tutto d'amblè. Live con Salonino, tutte le componenti federali presenti, ok, è in corso. Noi invece andiamo in pubblicità, che poi abbiamo l'ultima parte di trasmissione per parlare solo di, quasi solo di Lazio-Parma, tra poco.
Palla in tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. Se bevi per dimenticare frustrazioni, per superare lo stress o per raggiungere lo sballo, allora per te l'alcol è un problema. Il primo passo per uscire dalla dipendenza è chiedere aiuto. Rivolgiti ai servizi per le dipendenze dell'azienda USL. L'accesso è libero, non occorre la ricetta del medico ed è garantita la massima riservatezza. Gli ambulatori sono a Parma, in strada dei Mercati numero 15B, a Colorno, Fidenza, Langhirano, Borgotaro e Fornovo.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo tutti insieme. Allora, ranking FIFA, dice Davidone, in questo momento siamo 12esimi, sta per superarci pure la Colombia e si avvicina al Senegal. Andiamo a ma io ti dico una cosa, Davidone, guarda, cioè 12esimi mi sembra anche troppo lusinghiero per quest'Italia, perché ad oggi ti posso trovare tranquillamente 15 nazionali che sono più forti dell'Italia. Comunque vabbè, torniamo a bomba a parlare di Lazio-Parma, che si avvicina, perché anche questa volta ci siamo collegati con il nostro uomo, possiamo dirlo così, a Roma, Francesco Volpe. Ciao Francesco.
Ciao Alberto e ciao a tutti i radiospettatori di Radio Parma. È stato un piacere tornare qui con voi.
Radioascoltatori. Me l'hai detto tu di correggerti se ti sbagliavi stavolta. Quindi io, tu hai detto radiospettatore, dico radioascoltatori.
Ah, ecco, però, ho sbagliato ancora.
Però radiospettatori è bella comunque, mi dicono dalla regia. Vabbè, ti abbiamo portato fortuna all'andata perché sappiamo tutti com'è finita, non ce lo vogliamo più ricordare. Proiettiamoci in avanti. Tu adesso che sei, lo ricordo, parmigiano a Roma, tifoso laziale, c'è lo sciopero del tifo contro Lotito, a cui anche tu immagino aderisca. Com'è la situazione invece dal punto di vista della squadra, secondo te? Che Lazio ci dobbiamo aspettare?
Allora, a livello di prestazioni, diciamo che la Lazio ultimamente sta giocando meglio del solito, vedi la vittoria col Milan, diciamo sta convincendo più con le prestazioni, ma resta il fatto che sia un campionato abbastanza anonimo, e se la Lazio non passa per la finale di Coppa Italia anche quest'anno è una stagione buttata, e i tifosi continuano questa protesta che però è Lotito, diciamo che
sì, se ne frega,
non molla, un po' come Gravina, ecco, citando altri fatti che tutti conosciamo.
L'obiettivo è la Coppa Italia, ovviamente, perché in campionato vabbè, non c'è più niente da raggiungere. Chiaramente adesso non è che la Lazio perderà tutte le partite da qui alla fine, però speriamo che magari non ci metta troppa anima, ecco.
Diciamo che appunto l'ultima prestazione col Milan, la Lazio ha giocato bene, c'è anche da dire che il Milan non ha fatto molto di più. Vediamo il Parma se avrà il coltello tra i denti o insomma, il Parma deve ancora giocare per l'obiettivo, lo sappiamo,
sì,
anche se credo personalmente che sia superiore rispetto alle avversarie Lecce, allora, Cremonese, con cui se la deve giocare.
Qui ci scrivono, speriamo che Isaksen sia molto ma molto stanco, anche lui tra l'altro deluso dall'eliminazione con la sua Danimarca, era l'uomo più uno degli uomini più in forma. Chi dobbiamo temere sabato sera della Lazio?
Sì, come hai detto tu, Isaksen è il giocatore più in palla in questo momento, e diciamo c'è anche da vedere se Sarri continuerà a seguire questo modulo con Maldini centravanti, che personalmente da tifoso non mi convince. Chiaramente eravamo abituati ad altri centravanti, Klose, Immobile, anche lo stesso Castellanos. Per quanto riguarda chi può fare la differenza, penso che Taylor sia inserito molto bene, quindi potrebbe essere lui l'uomo che potrebbe magari spezzare la partita in caso di partita in bilico, ecco.
Sì. Noi vediamo, sarà un Parma che mi aspetto tornare un po' sulla difensiva, con non c'è Troilo, torna Circati, c'è Valenti, c'è Del Prato. Insomma, il Parma non disdegnerebbe un pareggio, sa va san dire. Francesco Volpe, con te che sei lì a Roma, cosa si dice della nazionale? Oggi c'è il Consiglio federale, ma insomma immagino che gli umori non siano tanto distanti da quelli della periferia e d'Italia.
Esatto, tutti pensiamo la stessa cosa, quindi purtroppo quello che hanno detto anche gli altri intervenuti al tuo programma, al vostro programma, Alberto, è che l'Italia, cioè, al terzo fallimento bisogna un po' rifondare il sistema e investire sui giovani italiani, quindi fare come è successo in Germania e mettere,
ci vuole quel coraggio lì di mettersi
giovani titolari, mettere una regola che imponga che 6-7 italiani giochino per forza, e penso tra 4-5 anni magari non di tornare all'Italia dei livelli di 20 anni fa, però un'Italia
provare a ricostruire dei cicli
deve andare, perché siamo l'Italia comunque.
Assolutamente, bisogna provare sicuramente a fare qualcosa, questo immobilismo ormai abbiamo visto.
Sì, mi dispiace per i giovani che si sono persi tutta la loro adolescenza senza l'Italia mondiale.
Ma come diceva prima il nostro radioascoltatore, anche gli anziani, perché magari qualcuno non la vedrà più, adesso lui è stato un po' brutale, però parlava del padre, può essere così. Francesco Volpi, io ti ringrazio, ti auguro buona Pasqua ma anche buon compleanno, perché oggi spegni le candeline, quindi
grazie,
speriamo che il Parma non ti faccia il regalo, ecco, festeggialo oggi e esaurisci i festeggiamenti, non procrastinare.
Tu hai detto di non citare l'andata, però
hai già avuto, hai già avuto l'andata, hai già avuto secondo me quest'anno dal Parma. Francesco Volpe, grazie, buona partita.
Alberto,
ciao,
grazie,
ciao
a tutti i radioascoltatori.
Perfetto, vedi che hai imparato. Grazie. Allora, con questo direi che siamo proprio alla fine. Direi di aver letto tutti i messaggi. Sì, allora grazie Simonetta Collini regia. Vi ricordo che stasera c'è Calcio e Calcio alle 20.45. Alle 20.30, attenzione, c'è la intervista Suzuki. Calcio e Calcio alle 21, scusate. Alle 20.30 l'intervista Suzuki, la versione integrale, molto molto interessante, di Filiberto Molossi. La trovate poi on demand nella sezione programmi, nella sottosezione Parma Roots, sul nostro sito e sulla nostra app. Poi c'è sabato sera diretta live. Lunedì sera non c'è Bar Sport, ma da martedì torniamo con Palla in Tribuna, poi giovedì Calcio e Calcio, insomma tutto quanto. Grazie.